Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di giovedì 13 febbraio, un programma a cura di Cristiana Castellotti con oggi Giulia De Luca in redazione, Pino Berardi alla console. Cominciamo con le notizie sul coronavirus che in questo momento fanno l'apertura di tutti i principali siti di informazione e in qualche modo smentiscono alcuni dei titoli che troverete sulle edizioni cartacee ed anche dei quotidiani italiani che davano l'epidemia in qualche modo in una fase stabile. Infatti nella notte è arrivata la notizia dalla Cina che è stato cambiato il metodo diagnostico del coronavirus, sono stati presi in considerazione anche i casi clinicamente diagnosticati e questo ha fatto balzare verso l'alto il numero dei morti e dei contagiati, in particolare nel focolaio di questa epidemia, cioè la provincia di Hubei. Infatti, come leggiamo dall'apertura di Le Monde, una definizione più larga dei casi di infezione fa crescere queste cifre: 242 morti e 14.840 contagiati in un solo giorno nella provincia di Hubei, e il numero totale dei morti in Cina raggiunge 1.350 e le persone contaminate sono 60.000. Appunto, questo è stato l'annuncio fatto quando in Italia era notte dalla commissione sanitaria di Hubei. E scrive Le Monde che queste nuove cifre potrebbero alimentare le speculazioni sul fatto che questa epidemia di coronavirus, il virus porta il nome Covid-19, è stato di questo il nome dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'altro giorno, ebbene questo fa pensare che ci possa essere stata, questa epidemia sia stata sottostimata dalle autorità cinesi. E quindi appunto sottolinea questo cronaca di Le Monde che le cifre sono molto più preoccupanti rispetto a quelle che c'erano fino a ieri. Vi dicevo che è stato cambiato il metodo diagnostico, scrive Le Monde, questo significa che anche una semplice radiografia ai polmoni può essere sufficiente per diagnosticare l'infezione al virus piuttosto che il test standard con l'acido nucleico. Secondo le autorità cinesi questo cambiamento del metodo diagnostico permette un trattamento più tempestivo con ai pazienti, anche più coerente con la classificazione fatta da questa epidemia dalle altre province della Cina. Però insomma queste cifre fanno impressione, ci sono un po' una cronaca degli ultimi sviluppi, la troviamo sul Guardian. Intanto, meno di un'ora fa è arrivata la notizia che la Cina ha cacciato il responsabile degli affari di Hong Kong e Macao, un importante posto di responsabilità che era occupato da Zhang Xiaoming e che è stato rimpiazzato da Xia Baolon. Però non è ancora chiaro quali sono i motivi di questa decisione, se è legata alle proteste antigovernative di Hong Kong oppure se questa decisione ha a che fare con il coronavirus. Leggiamo sempre dal Guardian altri aggiornamenti, altre 44 persone a bordo della nave Diamond Princess, questa nave da crociera che si trova ancorata alle coste del Giappone, sono risultate positive al virus. Poi c'è una notizia inquietante che si è riportata dal quotidiano indonesiano Jakarta Post, cioè un cittadino cinese che aveva viaggiato da Wuhan a Bali il 22 gennaio è risultato positivo al Covid-19 al suo ritorno in Cina, e naturalmente c'è il timore che questa persona durante questo suo viaggio in Indonesia possa avere contagiato diverse persone. Poi invece un'altra notizia a proposito di persone che perdono il posto, funzionari del governo cinese a causa di questa epidemia, sempre dal Guardian leggiamo che il capo del partito comunista della provincia di Hubei, che si chiama Jiang Chaoliang, è stato cacciato ed è stato sostituito. Quindi insomma continuano anche le purghe da parte del partito comunista cinese verso persone che non vengono ritenute, funzionari che non vengono ritenuti all'altezza della situazione. Poi c'è appunto una storia di queste ultime ore e la dichiarazione che viene riportata anche da diversi siti, in particolare dal New York Times, viene anche ripresa da BBC, e secondo il quale questa persona è il dottor William Schaffner, uno specialista di malattie infettive, quindi un infettivologo della Vanderbilt University a Nashville negli Stati Uniti, il quale ha detto: ci stiamo muovendo in un territorio sconosciuto, e ci si interroga appunto sull'affidabilità dei dati che arrivano dalla Cina. Questo viene anche sottolineato in un'analisi oggi del Financial Times. Insomma, si teme che l'epidemia possa essere effettivamente molto più grave di quanto sembrava più finora. Anche la CNN apre su questo dando gli ultimi aggiornamenti, e appunto il New York Times riporta questa opinione di Schaffner. Il Japan Times, il quotidiano giapponese, apre con appunto la notizia su questi nuovi 44 casi a bordo della Diamond Princess. Ricordo che la nave si trova nel porto di Yokohama, e insomma anche le autorità cinesi sono molto preoccupate. Trae ecco il dettaglio in più che dal Japan Times, è che tra queste 44 persone che hanno contratto il virus, 29 di loro sono giapponesi e 15 di loro non sono giapponesi. Sappiamo che ci sono anche degli italiani a bordo di questa nave. La Frankfurter Allgemeine Zeitung apre con il titolo dedicato appunto al licenziamento, alla cacciata del responsabile del Partito Comunista Cinese nella regione di Hubei. Insomma, questi sono dati, tutte notizie preoccupanti. Vediamo qualche notizia un po' più positiva. Qualche giorno fa vi leggevo un articolo, mi sembra, del quotidiano francese La Croix, che poneva il problema della diffusione del virus in Corea del Nord. Leggiamo dal Korea Times, il quotidiano della Corea del Sud, ovviamente due paesi sono vicini, quindi c'è preoccupazione nella Corea del Sud. Ebbene, per il momento non sono segnalati casi di coronavirus in Corea del Nord, questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E intanto il Washington Post dà una notizia appunto consolante: la maggior parte dei casi di coronavirus sono lievi. Finora infatti, dice, il virus si sta diffondendo, ma l'82% dei casi, inclusi tutti i 14 all'interno degli Stati Uniti, sono stati casi lievi, con dei sintomi che richiedono un minimo intervento medico. Insomma, questo è il dato principale consolante. I problemi maggiori sembrano essere per le persone anziane con problemi sanitari preesistenti, tipo malattie cardiache, diabete o altre malattie, e queste sono le persone che possono rischiare di più in seguito alle complicazioni respiratorie, e altri non sembrano soffrirne troppo, in particolare i giovani, i bambini e le persone in buona salute. Questo, dicono gli esperti intervistati dal Washington Post, può dipendere dalla risposta del sistema umanitario delle persone. Intanto leggiamo da Arab News, quotidiano dell'Arabia Saudita, la notizia espressa, la preoccupazione dei membri della minoranza degli Uiguri, questa popolazione di etnia turcofona musulmana che è discriminata nella Cina continentale. Ebbene, questi membri della minoranza degli uiguri che vivono in esilio hanno lanciato l'allarme su una possibile diffusione del virus nei campi di detenzione in cui sarebbero rinchiusi centinaia di migliaia di uiguri, però al momento pare che non ci siano casi di diffusione di virus all'interno di queste comunità. Intanto le conseguenze economiche: il Financial Times sottolinea i rischi per il sistema bancario cinese, mentre sul El País, il quotidiano spagnolo, troviamo la notizia che è stato cancellato a Barcellona il più grande congresso mondiale dedicato alla telefonia mobile, il Mobile World Congress, appunto per la crisi del coronavirus. Questo congresso doveva tenersi dal 24 al 27 febbraio, ma è stato rinviato. Infine, come facciamo ogni giorno, un'occhiata alla stampa cinese. Intanto la foto di Xi Jinping con la mascherina, il presidente cinese, sul quotidiano del Popolo. Ieri c'è stata una riunione del Comitato Centrale del Partito Comunista e Xi Jinping ha ripetuto il suo appello, che bisogna rinnovare gli sforzi da parte del partito e di tutti i funzionari per combattere questa epidemia, per fare prevenzione, insomma il discorso rivolto al partito, ma anche un po' a tutti i cinesi, per rassicurare. Infatti nel titolo del Quotidiano del Popolo si sottolinea che Xi Jinping ha voluto evidenziare i cambiamenti positivi. Poi però sono arrivate queste notizie dalla Cina nella notte, appunto sui nuovi casi. E il solito editoriale sempre sul Quotidiano del Popolo contro gli Stati Uniti: il pregiudizio ideologico diffonde il virus in altra forma, mentre il mondo si sta unendo agli sforzi della Cina per combattere il coronavirus, ci sono degli politici americani che stanno calunniando nuovamente la Cina. Hanno attaccato il nostro paese e il nostro sistema, seminato discordia tra la Cina e gli altri paesi, hanno creato un pregiudizio ideologico e diffuso il virus della mentalità della guerra fredda, danneggiando le relazioni internazionali. Tuttavia, gli sforzi della Cina per controllare questa epidemia hanno raccolto le lodi della comunità internazionale. Insomma, questo è il tono di questo editoriale del Quotidiano del Popolo. E poi un'altra nota positiva, sempre dal Quotidiano del Popolo, sulla ripresa delle attività produttive in molte industrie cinesi. Chiudiamo questa pagina, veniamo alle notizie preoccupanti che arrivano dalla Siria, dove continuano a confrontarsi i militari turchi, le forze armate turche e le forze armate siriane del presidente Assad nella zona di Idlib. E leggiamo qualche titolo. Intanto un'analisi da parte della CNN che dice che in pratica la Siria e la Turchia hanno abbandonato la guerra per procura e ormai si stanno attaccando l'uno contro l'altro. Le truppe turche hanno ripetutamente ucciso soldati siriani e poi scatta la rappresaglia da parte della Siria. Si fa appello alla Russia perché possa intervenire, ma la Russia in questo momento, nonostante le ripetute telefonate tra Ankara e Mosca, non ha ancora trovato una soluzione, mentre invece il presidente Erdogan, come leggiamo dal Jazeera ma anche dal Turkish Daily News, continua ad alzare i toni e ieri ha detto, parlando davanti al Parlamento di Ankara, che la Turchia colpirà le forze governative siriane in ogni luogo. Insomma, questi sono purtroppo i toni, e leggiamo la conclusione di questa analisi della CNN. Dice: un conflitto che in 9 anni ormai ci ha presentato ogni possibile forma di violenza, ora si trova con un nuovo capitolo, quello di due grandi nazioni, appunto come la Turchia e la Siria, che si fronteggiano direttamente gli uni contro gli altri e non più per procura. Anche Arab News, il quotidiano saudita, dà conto della presa di posizione del ministro della difesa russo, che si è lamentato con la Turchia. La Russia accusa la Turchia di aggravare la situazione nella regione siriana di Idlib. Questo è il titolo di Arab News, che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto ieri che Mosca resta impegnata a rispettare gli accordi già fatti con Ankara, ma che considera inaccettabili questi interventi armati della Turchia nella regione. E questo poi, come dice, ripetiamo sempre, provoca un aggravamento della situazione umanitaria. Leggiamo dal Jazeera i dati impressionanti: secondo le Nazioni Unite almeno 100.000 persone di fronte agli attacchi e a questi episodi di guerra in questa regione della Siria, 100.000 persone nella scorsa settimana hanno dovuto lasciare le loro case, e da dicembre 700.000 persone sono fuggite dalla Siria nord-occidentale, quando il governo siriano ha lanciato la sua offensiva nella regione. Questo è il dato di Al Jazeera. E Russia Today, su Russia Today troviamo la notizia che un bambino siriano, un ragazzino siriano di 14 anni e un uomo è rimasto ferito durante una scaramuccia, a quanto pare una lite di strada, tra appunto cittadini siriani e delle truppe americane che si trovavano nel nord della Siria. Questo ragazzino è stato ucciso, ma Russia Today scrive che l'intervento delle forze russe che si trovavano nella zona ha evitato il peggio. Andiamo negli Stati Uniti. Il giorno dopo le elezioni primarie del New Hampshire, parliamo quindi della corsa del Partito Democratico, della ricerca del Partito Democratico di un candidato per affrontare Donald Trump nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Leggiamo cosa scrive il New York Times. Il titolo dice: i centristi democratici vogliono fermare Sanders, ma non sono sicuri di poterlo fare. Le primarie presidenziali del Partito Democratico, scrive il New York Times, stanno entrando in una fase tumultuosa dopo due test elettorali, quello dell'Iowa e quello del New Hampshire, in cui abbiamo visto il barcollante l'ex vicepresidente Joe Biden barcollante. Abbiamo visto la crescita di Bernie Sanders. Nell'establishment del Partito Democratico questi risultati hanno reso più acuto un senso di ansietà e di frustrazione. Il collasso, insomma il crollo di Biden in due stati, la frammentazione del voto moderato che si è sparpagliato tra altri candidati, lasciano davanti appunto Sanders seguito da Buttigieg, ma resta poi il problema che se l'ala più progressista del partito, come dicevamo ieri, si identifica con Sanders, l'ala moderata degli elettori del Partito Democratico non riesce a trovare il proprio candidato forte. Naturalmente c'è il caso di Joe Biden, che sembrava il candidato favorito anche a livello nazionale. Joe Biden, 77 anni, ex vicepresidente, insomma si presentava come in qualche modo come l'usato sicuro, ma sembra essere diventato ormai l'usurato insicuro di questa campagna elettorale. Lui spera adesso di raccogliere più voti nel Nevada, confida nel voto degli afroamericani e dei latinos, però c'è un segnale preoccupante, scrive il New York Times, perché ieri tre membri del Parlamento, tra cui un autorevole esponente della Georgia, Lucy McBath, hanno deciso di mollare Biden e di dare il loro appoggio a Mike Bloomberg, il miliardario che entrerà in gioco soltanto a marzo nel Super Martedì, e naturalmente la sua ombra si estende su questa competizione elettorale. Intanto Fox News, il canale televisivo più amato dal presidente Trump, riporta le opinioni di un ex collaboratore del presidente Obama, Don Peebles, il quale dice che nessuno degli esponenti del Partito Democratico in lizza per la nomination è all'altezza. Boccia Bernie Sanders, boccia Pete Buttigieg e boccia anche eventuale coinvolgimento di Michael Bloomberg. Ecco, ieri vi avevo letto dal New York Times l'editoriale di Thomas Friedman, autorevole editorialista che faceva il tifo per Bloomberg, diceva: è l'unica persona in grado di poter competere con Trump, l'unica persona che può fare paura a Trump. Oggi invece leggiamo un articolo di contenuto totalmente opposto, un editoriale di Benjamin Dixon sul Guardian, il quale invece ritiene assolutamente inaffidabile Bloomberg. Vi leggo questo passaggio: io credo che ogni cittadino americano debba essere terrorizzato all'idea che nel mezzo delle primarie democratiche, quando si discute di grandi idee, si fanno grandi dibattiti ideologici, può farsi avanti un uomo, un personaggio che ha l'unico merito di avere da parte un sacco di soldi. La sua sfacciataggine è inaccettabile. E poi la conclusione di questo editoriale di Benjamin Dixon sul Guardian: la democrazia è troppo fragile per sopportare la completa circonvenzione del nostro processo elettorale da un miliardario che si fa avanti appunto soltanto per la forza dei soldi. E parliamo di demografia, perché ieri si parlava molto in Italia, ne ha parlato anche nella sua puntata Pietro del Soldà, di Tutta la città ne parla, del calo demografico in Italia. Invece una nazione che non conosce calo demografico è l'Egitto, perché l'Egitto l'altro giorno ha raggiunto un numero di 100 milioni nella sua popolazione, quindi sono 100 milioni gli egiziani. La notizia viene data da Hararam Online. Bisogna dire che questo dato non tiene conto, sottolinea Hararam Online, dei 13 milioni di egiziani che vivono all'estero, in particolare di cui ben 2 milioni vivono come espatriati in Arabia Saudita. C'è anche un articolo del New York Times su questo traguardo raggiunto dall'Egitto. Sì, è stato raggiunto un traguardo, però questa esplosione della popolazione può esacerbare la povertà e la disoccupazione e contribuire alla scarsità delle risorse di base di questo paese, come la terra e come l'acqua, scrive il New York Times. Il governo egiziano da tempo cerca di contrastare la crescita della popolazione. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi più volte ha detto che la crescita incontrollata della popolazione egiziana rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale come il terrorismo, e pensate che se non ci sarà un controllo delle nascite, la popolazione potrebbe raggiungere il numero di 128 milioni entro il 2030. Al-Sisi aveva lanciato anche una campagna chiamata Due è abbastanza, come dire fate due figli poi fermatevi, ma a quanto pare questa campagna per appunto fermare la crescita demografica non sta avendo molto successo. È nota Declan Walsh sul New York Times che questa crisi demografica dell'Egitto, una crisi demografica al contrario rispetto a quella italiana di molti paesi europei, è accentuata anche dalla geografia dell'Egitto, dove il 95% della popolazione vive soltanto sul 4% del territorio. Insomma, quindi sono problemi veramente grossi quelli che deve affrontare l'Egitto. Altre notizie dall'Africa, vi segnalo un tema di cui si è occupata Radio Tremondo nei giorni scorsi, cioè l'invasione di locuste nell'Africa orientale. Il Washington Post dedica un ampio dossier a questo tema, parla di centinaia di miliardi di locuste che sono arrivate dallo Yemen e stanno infestando appunto le zone dell'Etiopia e della Somalia, una crisi umanitaria spaventosa, veramente spaventosa, che riguarda questa zona dell'Africa. E poi sempre dall'Africa, notizia dall'Etiopia che troviamo su Le Monde, gli scontri etnici in Etiopia tra la popolazione Amara e la popolazione Oromo stanno influenzando anche il mondo delle università, perché la notizia è che 35.000 studenti universitari sono scappati dalle loro università appunto per sfuggire a questi scontri etnici, e in molte università sono stati fatti dei controlli anche con telecamere per evitare queste tensioni etniche all'interno degli Atenei. Infine, due notizie dalla Spagna. È stato identificato il maggior acquedotto romano della penisola iberica, la troviamo notizia su Il Paese. Gran parte di questo acquedotto, che misurava 98,6 chilometri, era interrato, ma sono stati scoperti e valorizzati i suoi resti. Infine, in Afghanistan, un gruppo di architetti spagnoli sta lavorando per realizzare un nuovo museo archeologico a Kabul, il cui motto sarà «Una nazione sopravvive quando sopravvive la sua cultura». Si chiude qui Radio Tremondo, ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.